Russia, proteste, arresti, Navalny dal carcere, guida le piazze. 10 anni fa la rivoluzione in Egitto è cambiato tutto per non cambiare nulla. 5 anni fa la scomparsa di Regeni e anche lì nulla è cambiato. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Across Russia, Alexei Navalny's supporters answered his call to protest.
Returning home in a coffin, Giulia Regeni, an Italian graduate student, disappeared in Cairo on January 25th.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Un buon inizio di settimana da parte mia, ma anche da parte di Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, che sono la squadra di Nessun Luogo Lontano. In regia c'è Valeria Bernardi. 349-238-6666, domande, commenti, sms e whatsapp. Siamo su Facebook, cercate la pagina Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano parleremo di due piazze molto molto distanti, anche le dinamiche, le pulsioni che le stanno animando sono per molti versi diverse. È una piazza di 10 anni fa, quella della cosiddetta primavera araba, che ha portato alla destituzione di Hosni Mubarak. Cercheremo di capire il bilancio, cercheremo di capire per cosa sono stati spesi questi 10 anni. Parliamo evidentemente dell'Egitto, faremo il punto anche sui 5 anni della scomparsa di Giulio Regeni e poi naturalmente cercheremo di mettere il grand'angolo per capire come il regime di Al-Sisi abbia riplasmato l'Egitto. Il tutto con un filo rosso che lega in qualche modo il Cairo a Mosca, perché le piazze delle tante città della Federazione Russa hanno visto sabato migliaia e migliaia di giovani scendere in piazza e altrettante migliaia essere arrestate, almeno 3.500. Poi avete sentito dal GR, tra pochi giorni, nuovamente il 31 gennaio, le piazze russe si gremiranno di manifestanti. Questi i temi delle due pagine di Nessun Luogo è Lontano. Inizieremo a sfogliarli e affrontarli, non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo, sempre caldo, anzi si sta surriscaldando negli ultimi giorni, parliamo del Mar Cinese Meridionale, perché a nemmeno una settimana dal suo insediamento l'amministrazione Biden è già di fronte al primo test importante in politica estera, addirittura potrebbe diventare test di natura militare, perché nel corso del fine settimana la Cina ha sfidato apertamente gli Stati Uniti con 2 incursioni nello spazio aereo di Taiwan, alimentando quindi le tensioni. Non è una novità, col presidente Xi Jinping Pechino ha promosso negli anni una politica sempre più aggressiva verso Taipei e spesso ve l'abbiamo raccontato proprio da questi microfoni. Tuttavia l'ultima incursione militare non ha precedenti: per esibizione muscolare 8 bombardieri, 4 caccia e addirittura domenica 15 velivoli in tutto. Da Washington la risposta è arrivata prontamente: la portaerei Theodore Roosevelt ha attraversato il canale di Bashi tra Taiwan e le Filippine per poi entrare nel Mar Cinese Meridionale con un gruppo d'attacco e altre unità navali. E poi al confine fra Cina e India si riaccendono le tensioni sulle vette dell'Himalaya. L'esercito indiano ha dichiarato che la settimana scorsa truppe di Delhi sono state coinvolte in schermaglie con le forze di Pechino. Siamo sempre nella GAC, vi raccontammo qualche mese fa di quella incredibile sanguinosa battaglia a colpi di bastone proprio in quel confine altissimo mondo. Staremo a vedere, perché i rapporti tra Delhi e Pechino rimangono sempre tesi su quella zona e da molti analisti si accendono i riflettori su quella zona, evocando anche la possibilità di un allargamento del conflitto. Intanto però in queste ore i comandanti militari dei due schieramenti stanno tentando di trovare una risoluzione attraverso i colloqui. È impasse militare e naturalmente un altro dossier che campeggia qui in redazione. Andiamo più a sud, andiamo in India, andiamo alle porte di Delhi, perché la polizia ha dato il via libera alla marcia dei trattori, questa grande manifestazione di protesta degli agricoltori. Ve la stiamo raccontando in queste settimane, sono ormai quasi 2 mesi che gli agricoltori indiani protestano contro la riforma di liberalizzazione del settore agricolo. Ebbene, domani, che è il giorno della festa della Repubblica Indiana, un vero e proprio esercito di agricoltori con i loro mezzi agricoli sfileranno per le vie di Nuova Delhi. vi saranno ovviamente le varie bandiere delle sigle, delle organizzazioni sindacali contadine, il tricolore indiano e vari cartelli già in preparazione. Lunga vita ai contadini, siamo agricoltori, non terroristi. Staremo a vedere, perché questo per Narendra Modi è davvero un dossier che sta diventando scottante. Poi sono ripresi questa mattina a Istanbul, dopo quasi 5 anni, pensate, i colloqui esplorativi tra Turchia e Grecia, che sono focalizzati sulle dispute nel Mediterraneo orientale e altre contese bilaterali che vedono Ankara e Atene in rotta di collisione da parecchio tempo. Nelle scorse puntate, nelle scorse settimane, vi abbiamo spesso raccontato anche delle provocazioni militari con sorvoli, per esempio, da parte di Ankara nello spazio aereo greco. Però era 5 anni che non si provava a rimettere sul dossier il tavolo e a lasciare all'alta diplomazia e all'alta politica la risoluzione di questi conflitti. Ve ne daremo naturalmente conto nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. L'ultimissimo dossier, e mi rilascio a un po' di sollecitazioni che sono arrivate dagli ascoltatori nei giorni scorsi al 349-238-6666, mi chiedevate conto della fine politica, evidentemente per il momento, di Bobi Wine, l'attivista candidato alle presidenziali ugandesi, che nel post voto era stato sostanzialmente messo agli arresti domiciliari con le forze di sicurezza ugandesi che guardavano la sua villa. Ebbene, un tribunale di Kampala ha ordinato alle forze armate di rimuovere il dispositivo di sorveglianza che bloccava Bobi Wine ormai da giorni all'interno della sua abitazione. L'oppositore aveva presentato una denuncia addirittura alle Nazioni Unite per detenzione arbitraria. Adesso staremo a vedere, perché Museveni ha vinto le elezioni, ma Bobi Wine, da agguerrito oppositore qual è, potrebbe far scaturire dal cilindro qualche nuovo coniglio politicamente, evidentemente. Questi erano i nostri dossier internazionali, mentre velocissimi arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666. Noi andiamo a Mosca, a San Pietroburgo, a Tomsk, andiamo nelle piazze della Federazione Russa, che sabato hanno visto un impressionante fiume di persone.
Путин!
Ура! Отлично, у нас еще один выступающий. Пожалуйста,
походите. Россия будет свободна! Россия!
Давайте еще раз. Россия будет! Россия будет свободной!
Intanto, oltre alle reazioni da parte della polizia con migliaia di arresti nelle varie città, è arrivata anche la reazione politica, invero piuttosto timida, perché il presidente Vladimir Putin ha bollato come illegali, pericolose e controproducenti le proteste appunto indette da Alexei Navalny questo sabato. Ciò che oltrepassa i limiti della legge è controproducente e pericoloso, e ha già portato a una scossa della società in cui tutti soffrono, così ha detto Putin, ripreso da una TV russa. Ma chi sono i supporter di Navalny? Chi è sceso in piazza in questo sabato e promette di tornare in piazza il 31 gennaio alle 12? Buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, Anna Zafesova, firma della Stampa, Il Foglio, L'Inchiesta. Anna, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, si riesce a fare un profilo, diciamo, del supporter medio di Alexei Navalny? Abbiamo visto tanti giovani nelle immagini che arrivavano dalle città russe.
Allora, diciamo che in queste manifestazioni è un supporto molto più eterogeneo del solito, cioè non è né soltanto l'intellettuale liberale moscovita o pietroburghese, e non sono soltanto i ragazzi. Abbiamo visto soprattutto dalle città della Siberia, quelle della provincia russa, anche dei volti molto molto più anziani e delle persone molto molto più, passatemi il termine, semplici. Quindi sì, vediamo come una protesta e una rabbia che sta diventando non soltanto limitata a un certo filone politico, ma sta diventando molto molto più vasta. Detto questo, sì, sicuramente c'è un aspetto generazionale importante, anche perché Vladimir Putin ha costruito in questi 20 anni la sua popolarità in buona parte su una nostalgia sovietica, su una sindrome post-traumatica, per la fine dell'impero sovietico, sulla nostalgia, sul senso di smarrimento, quindi e negli anni ha scommesso sempre di più su quel elettorato, in particolare persone appunto di una certa età, sì, di una certa condizione sociale non delle migliori, ecco, sì. Quindi sicuramente vediamo come c'è in corso anche un avvicendamento generazionale. Ricordo che Navalny ha 44 anni, quindi è uno la cui vita adulta si è svolta già fuori dal comunismo, e sì, la sua nostalgia verso l'Unione Sovietica è pari a zero. I figli dei 44enni, i TikToker che oggi sostengono Navalny e postano la sua faccia e quella di sua moglie e quella anche di sua figlia ventenne, sono sicuramente il loro strumentario e le loro aspirazioni sono completamente diverse.
Questa è la fotografia che ci restituisce Anna Zafesova, giornalista, segue le vicende russe da tempo, scrive per La Stampa, Il Foglio, l'inchiesta. Intanto un po' di ascoltatori che fanno la lima alle parole che abbiamo utilizzato, che ho utilizzato in apertura, ma aiutami Anna Zafesova a dare il giusto perimetro alle dimensioni di questa protesta, perché un ascoltatore in maniera molto polemica dice: impressionante fiume di persone, giornalismo serio questo sconosciuto. Leggevo che Mosca per esempio non vedeva proteste e manifestazioni di queste dimensioni da almeno una decina d'anni. Le immagini da San Pietroburgo, francamente, quello che ho visto io ho visto un fiume di persone, però magari, come dire, Anna, aiutami anche tu a circoscrivere meglio le dimensioni appunto di questa protesta.
Beh, Pietroburgo è stata impressionante, devo dire che a Pietroburgo non c'è mai stata una protesta di questo tipo, anche perché Pietroburgo, tradizionalmente il senso è forte da sempre a Pietroburgo, però c'è anche una polizia che mena molto di più, quindi in proporzione a Pietroburgo ci sono sempre state molte più repressioni, molto più arresti. Stavolta c'è la prospettiva Nevskij bloccata da un fiume di gente, sì, non si è veramente mai vista. Sui numeri, attenzione, qui bisogna stare molto attenti anche a paragonare questa manifestazione a manifestazioni del 2011 e del 2012, di quell'inverno di protesta per i brogli alla Duma, ma anche a quelle per esempio del 2017 per l'altro film inchiesta di Navalny, quello sul ex primo ministro Dmitry Medvedev, perché quelle erano manifestazioni autorizzate, o meno male, non abbastanza, ma autorizzate. Stavolta stiamo parlando di una manifestazione che è stata vietata dalle autorità, anche perché in Russia manifestare e esprimere proposte in piazza ormai è praticamente
impossibile.
Quindi stiamo parlando di persone che sono scese, decine di migliaia di persone scese in piazza pronte a farsi arrestare e a farsi manganellare. Quindi sono numeri che vanno valutati.
Certo.
Partendo da questa considerazione.
Non c'è dubbio. La seconda domanda era in scaletta, Anna Zafesova, ma gli ascoltatori attenti a volte ci prevengono e aggiungono anche tasselli e alimentano qua il dibattito. Ciò che accade in Russia, scrive un ascoltatore, è un improvviso risveglio di una frangia democratica del popolo russo o la vicenda dell'avvelenamento ha fatto esplodere qualcosa che già covava da tempo? Aggiungerei un altro tassello, come per capire qual è stato il detonatore, no? Anna, quel video della presunta villa di Putin ha poi smentito, un sontuosissimo palazzo quasi sulle rive del Mar Nero. Putin ha detto: non ho neanche visto il video, ma i miei collaboratori mi hanno raccontato della vicenda, non è mia. Navalny da tempo tuona contro la corruzione dell'oligarchia della Federazione Russa, ma cos'è stata la scintilla che ha fatto scendere per il momento numeri storici per la Federazione Russa, considerando che le manifestazioni appunto erano vietate?
Ma allora, innanzitutto c'è da dire che è sicuramente una situazione che covava da molto tempo, tant'è vero che abbiamo visto negli ultimi anni crescere in progressione geometrica anche gli ascolti dei video di Navalny, e cioè basta andare sulla sua pagina su YouTube per vedere come da centinaia di migliaia di visualizzazioni passa a milioni, a decine di milioni, e adesso questo suo video su Putin sta viaggiando serenamente verso i 100 milioni e non è ancora passata nemmeno una settimana dalla sua pubblicazione. Quindi ci sono stati tantissimi segnali di come Putin ha perso la sua popolarità, ha perso la sua spinta propulsiva, per usare un termine che ci è noto. E secondo me Navalny oggi sta combattendo non tanto contro Putin, il cui sostegno attivo è molto molto ridotto, quanto contro un'apatia generale e contro questa la paura di molti russi di nuovi sconvolgimenti, perché appunto lo shock del fine del regime regime e della fine di un paese dall'85 al 91 è uno shock al quale molti non l'hanno ancora assorbito. Quindi più che un sostegno a Putin, qua si tratta di scuotere quella paura verso nuovi cambiamenti, verso una rivoluzione che invece è molto diffusa anche tra russi. Tra Russia e quali Putin e putinismo non piacciono per niente. E qui torna il discorso dell'avvicinamento generazionale, perché è cresciuta una generazione che non ha paura dei cambiamenti, che anzi li desidera, e che non diciamo che alla quale manca proprio quel DNA, sì, paura che invece i loro genitori e ancora più i loro nonni hanno. Detto questo, sicuramente l'avvelenamento di Navalny è stato uno spartiacque assoluto, e il suo video è stato una fessata definitiva, perché Navalny, tra l'altro, negli anni precedenti era stato accusato da molti di non colpire mai direttamente Putin, ma soltanto i suoi oligarchi, i suoi amici, eccetera. Questa è una cannonata, questa era chiaramente l'ultima carta da giocare, e devo dire, mi stupisce anche che nel momento in cui qualcuno al Cremlino ha deciso di arrestare, nel momento in cui ha messo piede in Russia, nessuno ha pensato che Navalny avesse una busta, un video caricato, che a cui bastava soltanto schiacciare un tasto per caricare una rete.
Sì, e anche questo è un aspetto interessante, che evidentemente ci mostra come Navalny abbia una strategia, come sapesse che una volta messo piede giù dall'aereo rischiava evidentemente l'arresto. Adesso a farne spese ci sono anche i suoi congiunti, i suoi familiari. Con Anna Zafesova, lo ripeto, è giornalista, scrive per La Stampa, Il Foglio, l'inchiesta. Stiamo provando a capire se quello che si sta vedendo nelle città russe possa essere il segnale di un cambiamento in parte generazionale. Anna Zafesova è stata molto chiara in questo: molti giovani in piazza, c'è una cesura a tutti gli effetti nella società russa. Poi però qualche ascoltatore mi chiede se c'è differenza tra le città e le zone rurali, facendo il paragone con Erdogan, che magari perde Istanbul, poi però nel cuore rurale dell'Anatolia fa man bassa di voti. Nelle campagne com'è la situazione? Anna Zafesova.
Ma questa è una domanda molto, molto intelligente, perché in effetti la situazione era molto simile, nel senso che il sostegno al regime a Mosca, a Pietroburgo, era già piuttosto, dico, più che di campagne, perché ormai l'urbanizzazione anche in Russia ha fatto il suo corso, nelle campagne abita un numero abbastanza esiguo di persone. Possiamo parlare delle città minori, tenendo conto che la Russia è un paese enorme, ma anche un paese straordinariamente centralizzato, cioè in Russia tutto quello che è fuori dalla tangenziale di Mosca viene chiamato provincia, più o meno, il che è anche assurdo considerato che ci sono diverse città da milioni e milioni di abitanti. Quindi quello che abbiamo visto, e le rivoluzioni in Russia tradizionalmente si avvengono sempre nelle capitali, però vediamo una mobilitazione anche in provincia. Abbiamo visto manifestazioni massicce a Vladivostok, a Irkutsk, in tante città, tra l'altro anche molti centri che finora erano stati considerati, come dire, le roccaforti, appunto, dell'apatia provinciale, dove persone sono scese in piazza, per non parlare delle manifestazioni a Yakutsk a meno 50. Sì. Sotto zero, poche decine di persone, ma in fondo sarebbe stato anche troppo chiedergli di scendere in massa. Quindi vediamo senz'altro un'espansione della protesta, che è dovuta anche a tanti fattori, al fattore economico, al fattore pandemico, al fatto che per esempio Pietroburgo è una città che è stata devastata dall'epidemia di Covid-19, molto molto più di Mosca, che tutto sommato ha avuto più efficienza e un posto letto nel gestirla. A Pietroburgo ci sono stati diversi momenti in cui erano posti letto, in cui la mortalità era e rimane altissima, quindi probabilmente anche questo fattore ha contribuito.
Grazie mille ad Anna Zafesova, giornalista, segue le vicende russe da tempo, scrive sulla Stampa, Il Foglio e l'Inchiesta. Anna, buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
Buon lavoro a voi, grazie.
Navalny dovrebbe mettersi il cuore in pace, dovrebbe raggiungere le sue figlie in America, così un'ascoltatrice, un altro le fa eco. Ha ragione Putin a dire che se fossero stati loro a avvelenarlo lo avrebbero sicuramente ucciso. C'è da chiedersi ora se, alla luce delle rivolte, se effettivamente sia stato comandato dallo zar russo. Qualcuno richiama i presunti e controversi atteggiamenti razzisti e xenofobi del passato di Navalny, c'è qualcosa di vero o è la propaganda di Putin? Torneremo naturalmente su questo dossier, torneremo a parlare di quello che sta accadendo nelle piazze e accadrà da qui al 31 gennaio nelle piazze russe. Oggi però è una data importante, il 25 gennaio del 2011, 10 anni fa, la miccia che accendeva le piazze, questa volta egiziane, 10 anni dopo cose accadute e poi ancora 5 anni fa esatti scompariva Giulio Regeni. E allora la copertina firmata da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi.
Il percorso che ha portato Giulio al Cairo da Cambridge è il seguente. Studiando nel Dipartimento di Development Studies, studi sullo sviluppo dei paesi, con la professoressa Maha Abdelrahman, doveva completare una parte del suo dottorato con un lavoro di studios in campo al Cairo.
The body of the 28-year-old Italian student was discovered in Cairo, yet we still don't know who is responsible for his torture and death.
Italian investigators say the 28-year-old had been beaten and tortured.
L'immagine, speriamo di non arrivare a questo nei confronti di Giulio.
Dobbiamo immaginare che Giulio sia finito nelle mani di gruppi all'interno dei servizi segreti che hanno come referenti i Fratelli Musulmani.
Le testimonianze acquisite dalla Procura di Roma hanno permesso di far luce anche su quanto avvenuto successivamente al momento della scomparsa.
We're not tired. We're still looking for the truth, and we will continue to do so together with the family. We owe it to Giulio.
Anni di silenzi, 5 anni di depistaggi, 5 anni di assoluta mancanza di collaborazione da parte delle autorità egiziane. Si è fatto sentire anche la voce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha detto poche ore fa: ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità sollecitate a questo fine senza sosta dalla nostra diplomazia. Aggiungiamo anche il lavoro della Procura di Roma, i nomi ci sono scritti nero su bianco, ma le autorità egiziane non hanno alcun interesse e voglia di portare alla sbarra, estradare, portare alla sbarra a Roma quelli che sono 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Oggi peraltro c'è stato anche un consiglio dei ministri degli esteri in Europa. Di Maio si è fatto sentire, sta cercando la Farnesina di portare il dossier a livello europeo, complice anche la prigionia per il momento di Patrick Zaki. Parleremo di questo, vi anticipo, avremo in esclusiva ancora una volta la voce di Mohamed Ali. Ve lo ricordate? Esattamente un anno fa fece scendere migliaia e migliaia di giovani in Egitto, figura controversa, è un esule, parla dalla Spagna, è un ex militare, lavorava anche nel campo edile delle costruzioni, ha messo alla sbarra il regime di Fatah al-Sisi e l'abbiamo raggiunto nuovamente, lo ha fatto Valentina Ternullo. E ci parla non soltanto dei servizi segreti egiziani, ma anche di Giulio Regeni. Piccola pausa, 349-238-6666 per voi. Sentiamo la borsa e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. In questa giornata, il 25 gennaio del 2021, si celebra quello che è accaduto 10 anni fa, ma anche con grande tristezza e frustrazione si celebra e si ricorda quello che è accaduto 5 anni fa. Da un lato la piazza che insorgeva e 5 anni dopo un ricercatore italiano che scompariva per poi essere ritrovato morto alcuni giorni dopo. Gli ascoltatori su tutti, i 4 agenti egiziani coinvolti non sono che la punta dell'iceberg di un sistema negazionista dei diritti primari degno di uno Stato democratico. Tanto che quest'oggi Amnesty International ha rilasciato un nuovo rapporto, in particolare si focalizza sulle condizioni dei tanti detenuti in carcere. Il rapporto è intitolato "Che cosa vuoi che mi importi se muori? Negligenze e diniego di cure mediche nelle prigioni egiziane, 67 storie di altrettanti prigionieri detenuti in 3 prigioni femminili e 13 prigioni maschili in 7 province diverse, e le testimonianze sono agghiaccianti. A volte il regime evidentemente nega coscientemente, volutamente le cure per tentare di infliggere ancora maggiori sofferenze. Questo è quello che succede nell'Egitto di oggi, eppure 10 anni fa qualcuno aveva gridato alla libertà. Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Alessia Melkangi insegna storia contemporanea del Nord Africa e Medio Oriente alla Sapienza, è analista per l'Atlantic Council, fra le altre cose. Alessia, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, tu fai la storica, 10 anni per una storica sono forse davvero pochi. Le rivoluzioni come quella di Piazza Tahrir hanno bisogno di molto più tempo per dispiegare i suoi effetti, o qualche lezione Tahrir 10 anni dopo ce la sta restituendo?
Ma possiamo dire che proprio come affermi tu, Giampaolo, da storica confermo la necessità di attendere del tempo per comprendere fino in fondo gli effetti di certi eventi importanti come appunto i giorni di Piazza Tahrir. Ma ad analista che guarda al presente posso spingermi purtroppo amaramente ad affermare che, osservando ciò che accade oggi in Egitto, la rivolta del 25 gennaio non è riuscita a realizzare gli obiettivi che si era posta. Oggi l'Egitto, guidato dal presidente al-Sisi, che è stato eletto nel 2014 e riconfermato per un altro mandato nel 2018, sembra essere ripiombato in una situazione di stasi politica, di crisi economica e di netto peggioramento, come dicevamo, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. È in atto una repressione che non ha pari nella storia recente. È qualcosa di molto più grande di quello che venne realizzato anche dal predecessore, da Hosni Mubarak. Una vera e propria applicazione di pratiche autoritarie contro attivisti della società civile, giornalisti, oppositori islamisti. Una situazione grave che la pandemia di Covid-19, come tutti i paesi del mondo, ha colpito e ha concorso decisamente ad aggravare.
Alessia Melkangi, La Sapienza, Atlantic Council, un occhio rivolto al passato, come storica anche quello più recente, un occhio rivolto al presente. Ti faccio sentire il bilancio di questi 10 anni, a 10 anni dalla rivoluzione di Piazza Tahrir, di Majed Mandour, un analista politico, lavora per il Carnegie Endowment, è autore di Chronicles of the Arab Revolt per Open Democracy. Sentiamo il suo bilancio, poi lo commentiamo insieme.
I think it's very clear that the situation in Egypt, of course, has not improved over the past 10 years.
Credo che sia molto chiaro che la situazione in Egitto non è affatto migliorata nel corso degli ultimi 10 anni. Purtroppo il paese è governato da una dittatura militare con uno dei tassi di violazione dei diritti umani più alti in assoluto. Quindi, guardando a quello che è successo in questi 10 anni, si può dire che la situazione attuale non è esattamente quella voluta all'epoca della rivoluzione o quella per cui la popolazione ha votato. Ciononostante, questo non significa che la rivoluzione sia stata un totale fallimento. La primavera araba ha avuto un impatto significativo in Egitto, dando vita a profondi processi di cambiamento. La lotta per il cambiamento continua ancora oggi. E quindi l'idea che tutto sia finito non rispecchia affatto la realtà.
La voce e l'analisi di Majed Mandour, Chronicles of the Arab Revolt, Open Democracy, ma anche Carnegie Endowment. Torno da Alessia Melkangi. Una cosa è certa, in questi 10 anni l'Egitto è sempre di più nelle mani dei militari, lo stesso generale al-Sisi ne è un altissimo esponente. Che cosa significa per il paese, al di là delle violazioni dei diritti umani che ci hai ben raccontato e sottolineato?
Ma allora, i militari nella realtà non hanno mai terminato di controllare l'Egitto, neanche in quello che viene definito l'anno di morsi, che iniziò nel 2012 e finì appunto col colpo di Stato del 2013. Sono sempre stati, come dire, sullo sfondo dei fatti ultimi dell'Egitto dopo il 2011. Militari, come abbiamo detto, oltre alle violazioni dei diritti, vuol dire anche economia, perché ovviamente una grande fetta dell'economia egiziana è in mano alle società di proprietà militare, con il sostegno evidente del presidente al-Sisi e con gravi conseguenze per l'economia egiziana stessa. Pensiamo che il crescente coinvolgimento nei progetti statali delle società gestite direttamente dalle forze armate, che godono di molteplici agevolazioni, ovviamente ha scoraggiato gli investitori privati, sia nazionali che esteri, rendendo ovviamente sempre meno competitivo, sempre meno competitiva l'economia egiziana, e questo è un fattore. Ma pensiamo anche al ruolo politico che è stato dato in mano ai militari. Pensiamo per esempio agli emendamenti costituzionali del 2019 che affidano direttamente ai militari il ruolo di garanti e protettori dell'ordine costituito e della democrazia, che se pensiamo appunto alla realtà dei fatti sembra quasi un paradosso, senza considerare poi per esempio che le corti militari hanno un grandissimo potere nei confronti dei civili. In sostanza i tribunali militari hanno appunto giurisdizione sui crimini commessi da civili che rappresentano un pericolo, sempre questo mantra del rischio, del pericolo, della sicurezza nazionale, che giustifica ovviamente la repressione.
Certo, e è particolarmente sconfortante la fotografia che arriva sia dalla voce di Alessia Melkangi che da quella di Majed Bandur, Carnegie Endowment. Lo abbiamo solleticato e sollecitato anche su una valutazione sulle reazioni diplomatiche da parte di Roma. Adesso lasciamo, diciamo, quell'anniversario del 25 gennaio 2011, andiamo a quello molto più triste, 25 gennaio di 5 anni fa. Nel caso Regeni, come valuta le azioni diplomatiche di Roma e le risposte del Cairo? Sono queste le domande che ha fatto Andrea Macchioni a Majed Mandur, e sentiamo insieme la risposta.
Of course there is a pressure applied by Italy.
Certamente c'è stata pressione sull'Egitto da parte dell'Italia in relazione al caso Regeni, mentre è fuori discussione che l'apparato di sicurezza egiziano sia stato coinvolto nell'arresto, nelle torture e nella successiva morte del ricercatore italiano. Ciò nonostante, l'Italia rimane molto vicina alla dittatura egiziana e le pressioni fatte non sono state abbastanza decise per imporre cambiamenti nella politica del Cairo. Fondamentalmente, ci sono in ballo enormi interessi economici e ingenti investimenti italiani nel settore energetico e in quello militare. Alcuni di questi accordi sono già stati siglati, mentre altri sono in fase di discussione ma valgono miliardi. La situazione rimane quindi tragica da questo punto di vista. L'Italia non sta applicando pressioni sufficienti sul governo egiziano, mentre il Cairo continua a non fornire risposte ignorando la questione, nella speranza che gli interessi economici surclassino il rispetto dei diritti umani e la questione Regeni. Purtroppo sembra che questa strategia stia funzionando.
And the murder of Regeni, which unfortunately seems to be the case.
Ancora una volta la voce dell'analista politico Majed Mandur, che ci ha raccontato in maniera molto molto chiara evidentemente quella che è la strana alchimia che per il momento sta legando i rapporti tra Roma e il Cairo, nonostante i grandi sforzi della procura, nonostante gli appelli e anche le tuonate da parte giustamente della famiglia Regeni. 349-238-6666. Alessia, stai con noi, noi andiamo per un attimo, lasciamo le strade del Cairo, andiamo su quelle italiane e poi torniamo con l'ultima parte di Nessun Luogo Lontano. Lo anticipavo prima, faremo sentire ancora una volta la voce di Mohamed Ali, che un anno fa fece scendere migliaia e migliaia di egiziani in piazza.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Questa era la situazione per chi viaggia. Torniamo allora nelle strade del Cairo, ma anche in realtà in quelle virtualmente europee. Un po' di messaggi degli ascoltatori. Peraltro oggi è stato al Consiglio degli Esteri europeo, alla riunione dei ministri degli esteri in Europa, è stato anche il caso Regeni è stato portato. E ho una domanda su questo per Alessia Melkangi. Un ascoltatore, Manuel da Valenza: finché l'Europa non fermerà tutti i rapporti con l'Egitto, soprattutto finiremo di premiare il presidente egiziano con la Legion d'Onore, fa riferimento all'ultima visita a Parigi, le cose in Egitto non potranno che peggiorare. Alessia, sentiamo la voce di Mohamed Ali, lo ricordo, è un personaggio controverso, sono molte zone d'ombra ancora su di lui. Ex militare, ex contratto nelle società di edilizia, legato comunque legate ai militari, esule poi in Spagna, è stato attore, ha anche calcato il red carpet al Cairo Film Festival e poi a un certo punto a settembre dell'anno scorso ha iniziato a tuonare contro la corruzione in Egitto e ha richiamato migliaia di egiziani in piazza. Poi è sparito nel nulla, adesso peraltro denuncia il fatto che il Cairo farebbe pressioni sulla Spagna per ottenere una qualche forma di estradizione. Lui ci spiega se i metodi, il modus operandi utilizzato su Giulio Regeni sono la norma per i servizi di sicurezza egiziani. Sentite.
Giulio,
Il trattamento riservato a Giulio Regeni rientra nei metodi usuali delle forze armate egiziane. L'assassinio di cittadini egiziani viene ritenuto qualcosa di assolutamente legittimo, quasi senza grande importanza. Ci sono migliaia di persone che muoiono nelle carceri. L'elemento nuovo è che questa volta è stato ucciso un cittadino dell'Unione Europea. Al-Sisi ha raggiunto un tale livello di potere da uccidere un cittadino europeo. Ma i metodi sono sempre gli stessi. Io sono tra le persone alle quali avrebbero volentieri riservato lo stesso destino, ma grazie a Dio sono riuscito a fuggire dall'Egitto. Il governo egiziano continua a inviare in Spagna mandati di cattura per reati assolutamente inventati, in modo da farmi rientrare in Egitto e incontrare lo stesso destino di tutte le altre vittime, come Giulio Regeni.
Questa è la voce di Mohamed Ali dal suo luogo segreto in Spagna, ha parlato con Valentina Ternullo. Alessia Melcangi, il fatto che la Farnesina, il governo italiano, abbia in qualche modo coinvolto l'Europa è un segnale di forza o un segnale di debolezza della nostra diplomazia? Da un lato qualcuno potrebbe dire, beh, fronte europeo comune e quindi forza, forza europea. Dall'altro l'Italia non riesce a far sentire la propria voce, chiede a qualche peso massimo di intervenire. Quale delle due opzioni ti sembra più verosimile?
Ma io credo che il coinvolgimento dell'Europa sia un segnale di collaborazione, forse anche di risveglio di un'Europa che nei fatti da tempo ha perso quel ruolo geopolitico, quel ruolo di attore, in molti scenari si potrebbe anche dire. Quindi immagino che questo possa essere forse qualcosa di positivo da poter essere letto in questo modo. Certo c'è da dire e rimane che se si continua a vedere Sisi, e quindi riprendo anche il caso francese che veniva appunto accennato con la Legion d'Onore, se si continua a identificare in Sisi o in attori di questo tipo un baluardo contro un possibile ritorno dei movimenti islamisti o anche del terrore, del terrorismo, allora in questo caso si sbaglia, perché non si riuscirà mai a mettere a fuoco realmente quello che sono le problematiche interne a questi paesi, e quindi si manterrà sempre un certo livello di impunità che non renderà mai come dire contessa di quello che è realmente la situazione in loco.
Grazie mille Alessia Melcangi, lo ricordo, insegna storia contemporanea a Nord Africa e Medio Oriente alla Sapienza, analista per l'Atlantic Council. Alessia, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, buonasera.
Intanto al 349-238-6666 un ascoltatore ricorda il giornalista di Al Jazeera che è in carcere da quasi 4 anni, lo scrive Mario da Udine, senza alcun capo d'accusa, 1494 giorni per l'esattezza. Lui infatti Mahmoud Hussein era stato arrestato nel dicembre del 2016 senza alcun capo di imputazione. Qualcun altro torna su quella che è una finta diatriba, un ascoltatore: ma preferite gli integralisti islamici ad Al-Sisi, davvero? Ma gentile ascoltatore, qua non è un problema di preferire o meno, e forse lei sta facendo riferimento al precedente presidente eletto Mohamed Morsi, che vinse, ricordiamo, le elezioni, poi vi fu un colpo di stato, vi fu anche quella carneficina alla moschea di Raba, era l'agosto del 2013, noi eravamo in onda e mandammo in onda sostanzialmente quella carneficina in diretta. Ma posta così, credo che sia una questione, appunto, perdonate la ripetizione, mal posta. Qua non è preferire integralismo islamico a un regime militare, è auspicare che un paese vicino con il quale si hanno e si tessono grandi relazioni economiche vi sia anche rispetto dei diritti umani. Credo che non sia un auspicio, credo che sia un auspicio condivisibile. Torniamo al caso Regeni. Abbiamo provato a spremere un po' Mohamed Ali, con tutte, voglio dire, le sue parole vanno prese assolutamente con le pinze, perché è un personaggio che sicuramente ha delle zone d'ombra, diciamo così, di chiaro oscuro. Gli abbiamo chiesto se conosce o ha mai sentito nominare uno dei quattro responsabili che risultano dalle indagini della Procura di Roma riguardo all'omicidio di Regeni. Sentite.
No, non conosco nessuno dei nomi, perché svolgevo il mio lavoro direttamente per conto dei vertici dell'esercito e specialmente per il presidente Al-Sisi.
Ma come si spiega quello che è accaduto a Giulio Regeni? Ancora una conoscenza dal di dentro, visto che Mohamed Ali lavorava per l'esercito, nella sua voce, dal suo esilio in Spagna.
La storia di Giulio Regeni è tristemente simile a quello che sta accadendo a migliaia di giovani egiziani. Ovviamente l'elemento più insolito è che stavolta Al-Sisi ha fatto questo a un cittadino dell'Unione Europea, che si sia sentito talmente forte da poterlo fare. A mio avviso, una delle ragioni che possono spiegare il caso è che Giulio Regeni era un giovane che stava facendo ricerca per il suo dottorato, qualcosa di assolutamente normale. Ma il sistema di potere egiziano teme che tutte le sue responsabilità e le sue mancanze possano essere smascherate in Europa. Quindi, visto che Regeni stava realizzando una ricerca su temi che riguardano la situazione economica egiziana, che avrebbero potuto documentare le ristrettezze che gli egiziani devono affrontare, questi argomenti rappresentano un danno per il regime di al-Sisi, specialmente quando si comincia a discuterne all'estero. La situazione economica dimostra che al-Sisi mente quando afferma che in Egitto ci sono libertà e giustizia sociale. Se un cittadino europeo, un ricercatore europeo, applica le sue ricerche a questi temi, i risultati mostreranno la verità, ossia l'esatto opposto di quello che il regime vuole che si dica e che si pensi. Vi chiedete come sia possibile uccidere qualcuno che stava semplicemente facendo una ricerca universitaria? Non è che Regeni avesse commesso qualche reato o fatto qualcosa di male. Stava solo raccogliendo informazioni per dimostrare la situazione economica in Egitto. Ma in Egitto è impossibile fare qualcosa di questo genere senza che qualcuno lo vada a riferire alle forze di sicurezza del regime. A mio avviso, è questa la ragione per la quale lo hanno ucciso.
La voce di Mohamed Ali, raggiunto da Valentina Ternullo un anno fa, tuonò contro la corruzione, contro il regime di al-Sisi, migliaia di egiziani in piazza, altrettanti arresti, e poi lui è quasi sparito dai radar. Torna a parlare a 5 anni di distanza dal rapimento di Giulio Regeni, a 10 anni da quella piazza Tahrir, era il 25 gennaio del 2011, quando all'urlo di pane, libertà e diritti si pensò per un attimo che l'Egitto potesse davvero cambiare marcia. Poi gli eventi si sono susseguiti con una rapidità incredibile, con la vittoria dei fratelli musulmani alle elezioni nel 2012, il 2013 il massacro della moschea di Rabah, poi il colpo di stato di al-Sisi, adesso la situazione che stiamo cercando di descrivere. E naturalmente in questo viaggio conta molto anche quello che mi scrivete, vi ringrazio sempre di questo. Un ascoltatore, Lorenzo: l'Egitto è la guida del mondo arabo, dei paesi islamici moderati, controlla il canale di Suez, terzo paese più popoloso dell'Africa, confina con Israele, non può essere in nessun modo destabilizzato. Così Lorenzo, che evidentemente ci riporta a una realpolitik, termine che uso io ma che usa un altro ascoltatore, che inizia il messaggio dicendo: scusate per una voce fuori dal coro, ma voi veramente pensate che facendo una forte pressione l'Egitto dica sì, è vero, siamo una manica di assassini sanguinari, per cui vi chiediamo scuse e vi consegniamo i colpevoli? L'unica via è tramite buoni accordi diplomatici a convincerli a scaricare i servizi assassini in nome della loro realpolitik. Ma torniamo al caso Regeni, perché una delle cose che ha fatto saltare sulla sedia tutti, non soltanto la politica, i procuratori, ma anche gli osservatori e i giornalisti, sono stati quegli incredibili depistaggi fin dall'inizio, a volte però anche un po' approssimativi. Vi ricordate la storia di quei ladri? Avrebbero rubato gli effetti personali di Regeni, poi sono stati trovati morti, insomma qualcosa che aveva assolutamente dell'inverosimile. Ma questa approssimazione, anche nel fornire alibi e scuse, che cosa denuncia? Forse che il governo egiziano è intoccabile? Sentite ancora Mohamed Ali.
Il governo egiziano purtroppo ha anche dei tratti di ottusità. Hanno pensato che il caso Regeni alla fine sarebbe stato dimenticato in fretta, proprio come tutti i casi di quelli tra noi che in Egitto vengono uccisi solamente per aver manifestato la propria opinione. Ma poi sono rimasti scioccati dalla reazione. Il caso Regeni è la prova che questo regime non è in grado di capire. Una delle cose che mi hanno sorpreso di più è che a un certo punto è stato detto che Regeni fosse un terrorista che stava collaborando ad azioni di disturbo contro l'Egitto per favorire un golpe contro il regime. Ma come possono sostenere questo genere di cose senza alcuna prova? Poi hanno detto che non sapevano chi fosse stato a ucciderlo, ma allo stesso tempo le forze armate hanno ucciso 4 cosiddetti rapinatori che sarebbero stati responsabili dell'omicidio. Vedete, visto che è un regime stupido, i suoi rappresentanti si contraddicono da soli. Prima dicono di non sapere niente, poi uccidono 4 rapinatori. E tutto questo mentre i programmi della TV egiziana diretti dal governo ripetono che Regeni fosse un terrorista coinvolto con altri terroristi che intendevano fare un colpo di Stato. Ne abbiamo abbastanza. Il governo egiziano è un governo di assassini. Sono sicuro che l'Italia e l'Unione Europea vorranno lottare fino alla fine per ottenere giustizia per Giulio Regeni.
Decisamente poco diplomatico Mohamed Ali, ma d'altra parte era un militare, era un contractor per le società di costruzione, è un attore per il momento e in esilio, ma l'auspicio, quello lo accogliamo, lottare fino alla fine per ottenere giustizia e verità chiara, trasparente al 100% per Giulio Regeni. Il modo migliore è raccontare storie, il modo migliore è farsi un'opinione, tutti hanno il diritto di avere un'opinione, tutti noi abbiamo il dovere di averla informata, per questo torniamo domani a raccontare, raccontare e raccontare. Non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tutti voi all'ascolto, ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.